Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia e guardiamo insieme al capitolo 16 di Prima Corinzi. Vogliamo esaminare, mentre concludiamo il libro di Prima Corinzi nelle prossime due volte che ci incontreremo, queste ultime parole che Paolo pronuncia. Il 16° capitolo è suddiviso in diverse sezioni. Nella prima sezione Paolo parla della colletta che voleva fare per i santi di Gerusalemme. Nella sezione successiva, di cui abbiamo parlato nelle ultime due settimane, Paolo parla del suo ministero, di come ha abbondato nell'opera del Signore. Poi, nella nostra sezione di questa mattina, solo due versetti, il 13 ed il 14, Paolo stabilisce alcuni imperativi essenziali per i Corinzi. E poi dal 15 fino alla fine del capitolo conclude con una discussione su alcune personalità e cose che fanno parte della Chiesa, e li esamineremo la prossima volta. Ma per ora guardiamo ai versetti 13 e 14. Scegliete che ve li legga per farvi un'idea di ciò che discuteremo questa mattina. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra voi si faccia ogni cosa con amore. Ora, questo è un testo molto breve, però è letteralmente carico di cose che dobbiamo comprendere. È un testo di grande impatto e questa mattina vedremo cinque imperativi meravigliosi che io chiamo principi per una vita potente, che sono contenuti in questi due versetti. Ma permettetemi di iniziare preparando un po' la scena. Di tutte le chiese del Nuovo Testamento a cui Paolo scrisse, nessuna era in difficoltà come la chiesa di Corinto. Non c'era nessuna che fosse così peccatrice come la chiesa di Corinto, non c'era nessuna che avesse fallito così gravemente nell'essere ciò che Dio aveva progettato per la sua chiesa. I Corinzi erano davvero nei guai. Ricordate infatti che tempo fa li chiamavamo i Corinzi rozzi? Se c'era qualcosa che non andava, lo facevano a tutto spiano. C'erano molti problemi e di conseguenza, poiché era probabilmente la chiesa più in difficoltà di tutte quelle del Nuovo Testamento, ricevette il maggior numero di rimproveri. Nessun'altra chiesa fu così rimproverata come questa. D'altra parte, però, questa è una prova d'amore, perché l'amore è qualcosa che ammonisce e rimprovera quando il peccato è visibile. Infatti, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che se prendeste i 16 capitoli di Prima Corinzi e i 13 capitoli di Seconda Corinzi, il totale sarebbe di 29 capitoli scritti per raddrizzare una chiesa sola. Ora, in termini di capitoli, questo lo rende il libro più lungo del Nuovo Testamento, perché non ci sono altri libri con 29 capitoli. I più vicini sono Matteo ed Atti, ma questo ha 29 capitoli. Perché c'era così tanto da dire? Perché a Corinto c'era una tale confusione. Non so voi, ma io preferirei non aver 29 capitoli scritti su di me per cercare di raddrizzarmi. Ma è quello che è successo a Corinto. Il libro è pieno di rimproveri, ma è anche pieno di amore, perché, vedete, è l'amore che chiama alla rettitudine, non è vero? È l'amore che rimprovera, sempre. È l'amore che dice, ecco la via, camminate in essa. Prima Corinzi 4,14, c'è quella che è la chiave del libro intero, che dice questo. Prima Corinzi 4,14 dice, non scrivo queste cose per svergognarvi, ma come miei figli diletti io vi ammonisco. Corinzi non è stato scritto per svergognarli, ovvero solo per buttarli giù, ma fu scritto per amore, per ammonirli ad un comportamento retto che permetta loro di iniziare ad ereditare la benedizione di Dio. Quindi è un libro d'amore. L'amore fa quello, vedete? Ed infine, l'intero libro fa capolino nel capitolo 13 con una grande definizione di amore. Quindi Paolo li ha rimproverati, sì, ma il suo era un rimprovero d'amore. Li scrive per scuoterli dalla loro peccaminosità ed affronta ogni problema che avevano. 14 capitoli di questa prima epistola per raddrizzare il loro comportamento errato ed un capitolo per raddrizzare la loro teologia errata. E ora è arrivato al capitolo 16 e ad alcune cose conclusive. E tra le cose che dice concludendo c'è questo piccolo e breve segmento nei versetti 13 e 14. Molto spesso alla fine delle lettere di Paolo, non sempre tutto strettamente collegato, ci può essere un po' di questo e un po' di quello, e è una specie di PS. Credo che il libro formale sia finito al versetto 58 del 15. Il versetto 58 è il dunque dell'intera lettera. Il versetto 58 è il punto di partenza dell'intera lettera. Dice: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, e così via. Quello è il punto culminante. Poi però c'è un PS. Poi c'è qualche parola sulla colletta, che a quanto pare era stata richiesta, e quindi lui la inserisce lì alla fine. Poi alcune parole sul come ha svolto il suo lavoro del ministero, e poi più avanti un saluto conclusivo e alcune parole che stavano accadendo nella Chiesa. Ma se guardassimo questo capitolo, ciò che salterebbe all'occhio sono gli imperativi nei versetti 13 e 14. In greco ci sono 5 imperativi, e questo li rende dei comandi. Non sono facoltativi. Sono richieste dello Spirito Santo al credente, e Dio li ha chiamati principi per una vita potente. E quello che fanno, e questo è molto interessante, stavo cercando di strutturare il pensiero di Paolo nella mia mente, e quando ho iniziato a studiare queste 5 cose ho scoperto che fondamentalmente quello che sono è che sono il lato positivo di tutte le cose negative che ha detto nei primi 15 capitoli. Ribaltano la situazione intera. Per 15 capitoli ha detto: non fate questo, non fate quello, non fate questo, smettete di fare questo, smettete di fare quell'altro. Ed ora tutto ad un tratto dice: guardate, vegliate, fate questo, fate questo, fate questo, fate questo, fate questo. È il rovescio della medaglia. E dà 5 comandi militari, per così dire, pronunciati modi sergente. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Tra voi si faccia ogni cosa con amore. E se avessero risposto solamente a quelle 5 cose, il resto del libro non sarebbe mai stato scritto, perché quelle sono le cose che annullano gli errori precedenti. Ora esaminiamo insieme queste 5. Se lo desiderate, potete seguire lo schema che vi ho fornito nel bollettino. Ma analizziamo, guardiamo insieme questi 5 comandi militari dati al credente. Numero 1, essere vigili. Il primo è essere vigili, allerta. La parola qui nel versetto 13 è vigilare, vigilare. Se chiamaste vostro figlio Gregorio, lo chiamereste vigilante, perché questa è la parola greca gregoreo, vegliare o stare allerta, che di fatto significa, può essere usata in un senso fisico, essere svegli piuttosto che addormentati. Prima Tessalonicesi 5:10 ci viene detto: Cristo che è morto per noi sia che vegliamo che dormiamo. E lì usa quella parola per essere svegli, e significa essere vivi invece che morti. Ma nello stesso capitolo, prima Tessalonicesi 5:6, la parola viene usata spiritualmente. Non dormiamo come il resto, ma svegliamoci e siamo sobri. Quindi potrebbe essere una parola usata in riferimento ad un risveglio fisico o in riferimento ad un risveglio spirituale. Qui è usata nel suo senso spirituale. Ovviamente non sta scrivendo a persone che erano addormentate fisicamente, sta scrivendo a persone che erano addormentate spiritualmente, e gli sta dicendo: svegliatevi, siate allerta. E secondo la maggior parte dei lessici, questa parola ha qualcosa di più del semplice essere svegli rispetto all'essere addormentati. Ha l'idea di essere veramente svegli e veramente consapevoli, cioè si riferisce ad uno sforzo determinante di essere vigili. L'idea è di sapere cosa sta succedendo, e per inciso la parola qui, la parola vegliate o siate svegli o siate allerta, è usata 22 volte nel Nuovo Testamento ed è usata più e più volte in riferimento al cristiano. La vita cristiana deve essere una vita d'allerta, dobbiamo essere svegli, dobbiamo essere vigili, dobbiamo avere i nostri sensi allerta per capire cosa sta succedendo, per valutare ed essere consapevoli di ciò che l'avversario sta facendo. Paolo sta dicendo che non si può vivere la vita cristiana in uno stato di torpore. Bisogna essere vigili. Ora, questo faceva parte del comportamento dei corinzi, erano sempre in uno stato di torpore. Prima di tutto, molti di loro erano in uno stato di torpore fisico. Francamente, erano spesso sotto il controllo di stupefacenti o erano ubriachi. Primo Corinzi 11, al versetto 21, dice: poiché al pasto comune, pensate che si tratti della cena del Signore, ma non è così, quando vi radunate non è per quello che fate, ma dice: al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è, cosa? Ubriaco. Si stavano letteralmente ubriacando. E quindi erano spesso in uno stato di stupore. Ora, uno dei motivi per cui non ci si dovrebbe ubriacare, tra le molte ragioni, è che quando ci si ubriaca non si è più attenti a quello che sta succedendo nella vita cristiana. Non si è più attenti a Satana, non si è attenti alle tentazioni, non si è attenti ai bisogni, non si è attenti a nulla. E questo è un buon motivo per non assumere mai nulla che ci possa portare sotto il suo controllo ed accecarci dall'essere attenti. A volte erano in stato di ubriachezza fisica, ma il punto principale di Paolo qui non è quello fisico, ma quello spirituale. Erano in uno stato di torpore spirituale, non erano vigili. Ora, questa è una situazione mortale per il cristiano. E tra l'altro, sapete, quando viaggiate, parlate con vari cristiani e varie chiese, in cui non viene insegnata la Bibbia, in cui non si comprendono i principi spirituali e si vivono la maggior parte della loro vita cristiana in uno stato di torpore, non sanno mai veramente cosa sta succedendo. E se gli si dovesse dire una verità spirituale semplice, spesso risponderebbero del tipo «Oh!», come se fosse caduta dal cielo in quel momento stesso. Lasciate che vi mostri cosa intendo dire. Voglio andare a ritroso nel libro e ad ogni punto di questi 5 comandi voglio mostrarvi la situazione opposta che c'era a Corinto e come quelle 5 cose fossero semplicemente il rovescio di tutti i loro problemi. Torniamo indietro. Erano allerta? La risposta è no. Ora ascoltate e basta. Non provate a cercare tutti questi versetti. Ascoltate e basta per un minuto, ok? In 1 Corinzi 5:6 dice: non sapete che un po' di lievito lievita tutta la massa? Sta dicendo: su via, non sapete che non potete far entrare i peccatori nella comunione senza che abbiano un effetto su di essa? Nel capitolo 5, versetto 12 dice: non giudicate coloro che sono in mezzo a voi, non valutate le persone per vedere se sono un vantaggio per la vostra comunione o se sono un'influenza negativa. In 1 Corinzi 6:2 dice: non sapete che i santi giudicheranno nel regno? Perché non vi occupate le vostre questioni nel modo in cui Dio vi ha realmente conferito l'autorità di farlo, invece di portarla davanti ad un giudice pagano? E quindi dice: non sapete che non si può far entrare tra di voi il lievito? Non sapete che dovete giudicare il peccato che si trova tra di voi? Non sapete che Dio vi ha dato l'autorità di giudicare nel regno a venire? Dovreste certamente essere in grado di occuparvi dei vostri affari qui ed adesso senza trascinare nei tribunali pagani. In 1 Corinzi 6:3 dice: non sapete che giudicheremo gli angeli? Non sapete che abbiamo una vocazione davanti a Dio e che dovremmo essere in grado di risolvere i nostri problemi? Nel capitolo 6 al versetto 4 dice: non c'è nessun saggio tra di voi? Nel capitolo 6 versetto 9 dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Capitolo 6 versetto 15: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Capitolo 6 versetto 16: non sapete che se vi unite ad una prostituta siete una sola carne con quella prostituta? Capitolo 6 versetto 19: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Ora, il problema dei Corinzi era che non lo sapevano, capite? Ah? Non si può essere vigili se non si conosce, giusto? Erano in un torpore spirituale. E quindi 1 Corinzi 8:9 dice: fate attenzione, svegliatevi. 1 Corinzi capitolo 10 versetto 12: fate attenzione. Al capitolo 12 versetto 1 dice: ora fratelli, riguardo agli spiriti non voglio che siate cosa? Ignoranti. Ma lo siete. Erano ignoranti, erano in uno stato di torpore, non erano attenti, ed il risultato era che tutto il loro lavoro era scombussolato. Si può riassumere il problema di Corinto in 6:12, almeno in questa parte perlomeno. Paolo dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. I Corinzi, visto che si trovavano in uno stato di stupore, erano sotto il potere di tutto, erano vittime di tutto, di ogni filosofia fasulla, di ogni comportamento sbagliato. Ne erano vittime perché non erano vigili, non sapevano, non conoscevano, non sapevano. E potremmo dire: oh, poveri ragazzi, non avevano le risorse. Oh, sì che le avevano. Avevano risorse in abbondanza, ed ecco perché in 15:34 di 1 Corinzi dice: svegliatevi alla giustizia e smettete di peccare. Vedete, li stava chiamando a risvegliarsi. Scusate, i credenti devono essere vigili? Non vivrete mai la vita cristiana con un senso di vittoria andando in giro nell'ignoranza. Mai. Non funzionerete mai su principi che non conoscete. E se siete un cristiano che dice: non lo so, siete e sarete in un mare di guai, perché perdereste la gioia di far parte della volontà di Dio, della gioia di vedere com'è che Dio benedice quando lo si è, perché non si sa qual è la volontà di Dio. Il Nuovo Testamento dice molto su quello che dobbiamo ricercare, fin tanto che saremo svegli, e potreste dire: John, ma cos'è che stiamo cercando? Sono molto vigile, ma cos'è che dovrei cercare? Cos'è che dovrei vedere? E numero uno, la Bibbia dice di stare attenti a Satana. Pietro dice in 1 Pietro 5:8: vegliate e guardate, perché il vostro avversario, il diavolo, va in giro come un cosa? Come un leone ruggente cercando chi divorare. E chi è che divorerà? Colui che non cosa? Colui che non sta vegliando. Bisogna stare attenti alle sottigliezze astute e furbe di Satana. Bisogna capire com'è che lui agisce. Bisogna riconoscere che in pratica è come un allenatore di football con solo 3 schemi, che dovrebbe essere semplice da difendere, La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e cosa? L'orgoglio della vita. Si presenta sempre con quelle stesse tre tattiche. Bisogna imparare le sue strategie e bisogna esserne consapevoli, bisogna esserne allerta. Non lasciatevi intrappolare, perché lui va in giro sempre a cercare coloro che si stanno riposando. Come quello che va nel paese dove vivono i leoni, scende dall'auto, si fa un pisolino sull'erba. Sta cercando quei tipi di persone. Quindi fate attenzione a Satana. In secondo luogo, vegliate per le tentazioni. Marco 14:38, Gesù disse: vegliate, pregate per non entrare in cosa? Nella tentazione. È meglio che stiate attenti alle tentazioni. Satana ha così tante possibilità, le quali non avete mai neanche pensato o considerato. Non si può andare in giro allegramente per il mondo esponendosi a tutto senza che quello abbia un qualche effetto su di noi, senza che ci faccia del male, che ci esponga alla tentazione. Vegliate! Tenete gli occhi aperti. La terza cosa di cui parla il Nuovo Testamento è di stare attenti all'apatia e all'indifferenza. Alla chiesa di Sardi, nel capitolo 3 di Apocalisse, gli fu detto: avete un nome che dice che vivete, ma siete morti. Vegliate, vegliate e rafforzate le cose che rimangono. Ascoltate, una chiesa può anche galleggiare via nell'apatia. Un cristiano può diventare così compiaciuto, così contento, così apatico e così indifferente. Il Signore disse alla chiesa di Sardi: verrò come un ladro nella notte per giudicarvi. Il Signore verrà a castigare il cristiano apatico ed indifferente che non affronta i suoi peccati, che non affronta le sue debolezze, che non affronta le sue disobbedienze. Non pensate di potervi compiacere e fare i vostri comodi senza alcun rincorso. Dio vi castigherà e credo che lo farà, perché è un Dio amorevole che vuole castigarvi per portarvi ad un comportamento appropriato per poter riversare su di voi tutte le benedizioni che vuole che abbiate. L'apatia, quindi, è un'altra cosa da tenere d'occhio. Guardate la vostra vita e quando arrivate al punto in cui vi sentite a vostro agio con il vostro peccato e non state più cercando di affrontarlo e di gestirlo, allora siete davvero nei guai. Quindi fate attenzione a quello. Un'altra cosa, siate attenti ai falsi insegnanti. Scrivendo a Timoteo, Paolo disse in 2 Timoteo: oh, ragazzi, verranno le persone che non insegneranno la sana dottrina, che distoglieranno gli orecchi del popolo dalla verità e li porteranno alle favole. Il versetto 5 di 2 Timoteo 4 dice: ma tu sii vigilante. Dovete essere consapevoli del falso insegnamento, della falsa dottrina. Dovete tenere la mente allerta. In quinto luogo, la Bibbia ci dice di vegliare in preghiera. Pietro ci dice di vegliare nella preghiera, in 1 Pietro 4:7. Paolo dice in Efesini 6:18 che pregando sempre con ogni preghiera e supplica, vegliando con ogni perseveranza. Dobbiamo vegliare, non si può pregare senza sapere cosa sta succedendo. Parlavo sempre di Marcy quando era piccolo, diceva sempre: oh, caro Dio, benedici il mondo intero. E gli dicevo: Marcy, non puoi dire quello. Cosa intendi dire con benedici tutto il mondo? Devi essere un pochino più specifica, tesoro. Dio benedice tutto il mondo non basta, quello che dobbiamo fare è supporre che Dio vuole che preghiamo per questioni specifiche e quello richiede di vegliare. Come possiamo pregare se non sappiamo cosa sta succedendo attorno a noi, in modo specifico? Ok, un'ultima cosa, vegliate Satana, vegliate per le tentazioni, vegliate l'apatia, vegliate i falsi insegnanti, vegliate nella preghiera ed infine vegliate per il ritorno del Signore. Il Nuovo Testamento dice in Matteo 24, 42, 25, 13 ed in molti altri passaggi che il Signore sta venendo. Vegliate perché non sapete né il giorno nell'ora, vegliate. Cosa significa vegliare? Significa forse che dobbiamo andare in giro così? Bene, oggi non lo vedo? No, significa vegliate qui adesso perché sta arrivando, non lì. Vegliate nella vostra vita. Abbiamo solo un po' di tempo per fare quello che Dio vuole che facciamo, quindi vegliamo. Quindi va bene così. Potremmo dire, ok, voglio farlo. E i corinzi si sbagliarono, non erano allerta e di conseguenza furono vittime di Satana, furono vittime della tentazione, furono vittime dell'apatia e dell'indifferenza, furono vittime dei falsi insegnanti ed erano vittime della mancanza di preghiera e non erano pronti per il ritorno del Signore, stavano persino rinnegando la risurrezione. Quindi Paolo gli dice, guardate, tutto questo si capovolgerà se vi metterete in allerta. Vedete il punto? Se solo vi svegliaste, risolvereste così tanti problemi. Potreste dire, come si fa? O lo dico io come? Tutti gli avvertimenti che dovete sapere si trovano nella parola di Dio. Perciò, per vegliare, basta guardare in questo libro. È come un microscopio su ogni piccola sottigliezza di Satana. Rivela tutto. Vegliate. Vegliate proprio in questo libro? E poi mettete in pratica i suoi principi. Vedete, la parola di Dio è utile per la dottrina, per l'istruzione nella giustizia, per renderci perfetti, maturi. Entrate nella parola perché è la finestra attraverso la quale possiamo vegliare. Il secondo punto di principi per una vita potente è l'essere fermi. Essere allerta, numero uno, essere fermi, numero due. Mi piacciono le persone decise. Voi? Mi piacciono le persone che rimangono ferme su ciò che credono. Non mi piacciono le persone che fluttuano, che vacillano, che seguono il vento. Mi piacciono le persone che credono veramente in quello che credono e lì ci rimangono. E vedete qui che dice rimanete saldi nella fede. La parola greca stecco mi fa sempre pensare ad un paletto quando sento quella parola. Mamma, boom, radicati. E lì dice siate saldi. Sapete come disse Hodge, non considerate ogni punto della dottrina una questione aperta. I corinzi si lasciavano trasportare dalla brezza, non è vero? E lui disse, siate fermi. Mamma, se i corinzi avevano bisogno di sentirselo dire? E notate quello che dice, rimanete saldi nella fede. Si tratta di fede come qualcosa di spirituale, ma la fede è il contenuto della rivelazione di Dio. Rimanete saldi nel Vangelo, nella fede che Giuda dice essere stata rivelata ai santi una volta per tutte. Nella fede, nel cristianesimo, rimanete saldi nella fede, attenetevi alla parola di Dio, attenetevi al Vangelo, quello che sta dicendo. La fede non va confusa con la fede come il bene spirituale. E anche, sapete, in 1 Timoteo 6,12 dice combatti il buon combattimento di fede. Ma in greco non dice quello, quella è la versione autorizzata. Il greco dice combatti il buon combattimento della fede. Vedete, noi dobbiamo combattere per mantenere la fede perché Satana vuole strapparcela via. Questo è il contenuto della verità. E potreste dire, che cos'è che facevano i corinzi? Ascoltate, non stavano mantenendo la fede. Lasciate che vi chieda questo. Qual è la linea di fondo basica della fede? Rispondo io a questa, che è una fede rivelata da Dio, giusto? La linea di fondo è che la nostra fede, il contenuto del Vangelo è stato rivelato soprannaturalmente da Dio e non ha uguali. È una fede rivelatrice. Sapete una cosa? In un certo senso avevano anche lasciato perdere quello. Lasciate che ve lo mostri. Tornate al capitolo 3. Non stavano sostenendo la fede, non erano fermi nella fede. Di fatto, torniamo al capitolo 1 invece. La gente stava dicendo, oh, questa fede cristiana, quella roba lì, il cristianesimo, non è altro che follia. Non è vero? Sono solo sciocchezze. Stavano dicendo proprio quello. La predicazione della croce, versetto 18, è per coloro che periscono cosa? Stoltezza, stupidità. E tutti i sapienti, e tutti gli scribi, versetto 20, e tutti i disputatori di questo tempo sostengono la sapienza umana. Vedete il punto? E stavano dicendo, questa è la sapienza del mondo, la chiama nel versetto 21. Ed il Vangelo è una pietra d'inciampo ed è stoltezza. Ora, quello che sto dicendo è questo. I corinzi avevano permesso che la saggezza umana infestasse la Chiesa a tal punto da accettarla su un piano di parità con la rivelazione di Dio. In altre parole, la rivelazione di Dio aveva perso il suo carattere distintivo. E abbiamo approfondito questo aspetto quando abbiamo studiato quel testo. Avevano tutte queste filosofie umane, vi ricordate, che avevano trascinato nell'assemblea di Corinto, in modo da mescolare la filosofia umana e la verità di Dio, e quello non si può fare. Amici miei, le due cose sono completamente diverse, la rivelazione di Dio non può essere equiparata alla sapienza umana. Ma loro stavano letteralmente tagliando il cuore stesso del cristianesimo, giocando con l'idea che la filosofia umana fosse compatibile con la rivelazione di Dio. E poi si arriva al capitolo 3, e dal versetto 18, ed egli gli disse, nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio. In altre parole, se pensate di essere davvero intelligenti, vi siete persi, sottraete la vostra saggezza umana, e ciò che rimane è la vera saggezza. Ecco quello che sta dicendo. Non vi ingannate. E lo erano, si erano ingannati pensando che la sapienza umana fosse allo stesso livello della rivelazione di Dio e stavano tagliando il cuore stesso della fede. Questo è quello che abbiamo al giorno d'oggi. Oggi abbiamo il punto di vista che la Bibbia è semplicemente un commento umano sulla prospettiva di Dio che esisteva al tempo in cui fu scritta e quella non è altro che saggezza umana. Loro stavano tagliando, stavano colpendo il cristianesimo al midollo, ok? Il secondo livello direi che dopo aver affrontato il cristianesimo a livello di rivelazione di Dio, la seconda caratteristica più grande del cristianesimo è la persona di Cristo, non è vero? Oh mio, volete rimanere saldi in Lui? Ed in Corinzi non stavano facendo neanche quello. Guardate il capitolo 12, si erano dati ad un misto di paganesimo e cristianesimo. Avevano trascinato molte delle loro pratiche settarie, avevano permesso che molte delle estasi e delle trance pagane e tutte quelle cose strane che facevano parte della loro religione culturale avevano permesso che entrassero nel cristianesimo, così che quando si riunivano insieme c'erano alcune persone che ministravano veramente nel Signore, nel suo spirito, e c'erano altre persone che erano fuori di testa, distanziate, che presumibilmente ministravano una sorta di roba estatica che di fatto non era altro che paganesimo puro. E quello che accadde fu davvero sorprendente. Versetto 2 del capitolo 12: voi sapete che eravate gentili o pagani etnei, portati verso questi idoli muti, come siete stati condotti. E tra l'altro la terminologia parla di essere stati portati via staticamente parlando, portati via come qualcuno che è una sorta di trance spirituale. E dice: una volta eravate trasportati e condotti in queste estasi quando adoravate gli idoli muti, ed ora l'essenza di quello che è accaduto è che lasciate che accada anche nell'assemblea. Ma io vi sto dicendo, versetto 3, che nessuno che parli per mezzo dello Spirito di Dio considera Gesù maledetto. E sapete cosa stava accadendo nelle loro assemblee? Che la gente si stava letteralmente alzando nel mezzo di quelle estasi, presumibilmente sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e invece stava maledicendo Gesù. Maledicendo Gesù. Ora, i corinzi non erano saldi nella fede quando minavano l'autorità singolare della parola di Dio e quando maledicevano Gesù, letteralmente. Stavano tagliando il cristianesimo al cuore. In terzo luogo, guardate il capitolo 15, gli dice loro nel capitolo 15, versetto 12, ascoltate qui. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è cosa? Che non c'è alcuna risurrezione dei morti? Ora, riuscite a crederci? Uno, stavano minando l'autorità della parola di Dio. Due, stavano rinnegando la realtà di Gesù Cristo. Tre, stavano dicendo che non c'è cosa? Non c'è risurrezione. Avevano appena colpito il cuore del Vangelo. Vedete, non erano fermi nella fede, tutt'altro. E quindi quando Paolo disse rimanete saldi nella fede, stava dicendo tornate all'autorità della parola di Dio, tornate alla persona di Cristo e tornate alla risurrezione, che è la grande pietra angolare del cristianesimo stesso. Vedete il punto? È proprio questo che sta dicendo quando dice quella piccola frase rimanete saldi nella fede. Stava ribaltando tutti gli aspetti negativi che ho appena condiviso con voi. Vedete, prima Corinzi avrebbe potuto essere stata scritta in quei due versetti, se tutte quelle cose non fossero state vere. Avrebbe dovuto solamente ribadire la cosa: continuate a vigilare, continuate a rimanere saldi nella fede, continuate a fare quello che state facendo, perché questi cinque principi ribaltano l'intera situazione problematica di Corinto. E quindi gli dice: state attenti e state fermi. Ora, la Bibbia ci dice di essere fermi, proprio così. Dobbiamo rimanere saldi nella fede. Secondo Tessalonicesi 2,14 dice: il Vangelo è quel mezzo per il quale siamo stati chiamati affinché otteniamo la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. E poi dice: così dunque, fratelli, state saldi, allora ascoltate qui, e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con la nostra lettera. Dovete mantenere queste cose che vi sono state insegnate dalla parola, dall'epistola. Di nuovo dico, qual era la chiave quindi, miei cari? Qual era la chiave per rimanere saldi? La parola, non è vero? È la dottrina apostolica, sono le epistole. E se volete rimanere allerta, dovete guardare la parola per vedere tramite di essa il mondo. E se volete rimanere saldi, dovete sapere cos'è la dottrina della parola, e quindi dovete essere allerta. Quindi la chiave per essere vigili e la chiave per rimanere saldi è la parola. Ora, il Nuovo Testamento dice molto su rimanere saldi. Dice: siete saldi nella vostra devozione a Cristo, Filippesi 4:1, rimanete saldi nel Signore. Siete saldi nel vostro impegno verso Cristo, nella vostra fede sulle sue risorse. Dice: siete saldi nell'unità, Filippesi 1,27, dice: state saldi in un solo spirito, Filippesi 1,27, siate saldi nell'unità. Dice: siate saldi nella libertà, Galati 5,1, rimanete saldi nella libertà con la quale Cristo vi ha resi liberi e non lasciatevi irretrire di nuovo nel legalismo. Dice: siate fermi o saldi nella volontà di Dio. Epafra prega in Colossesi 4,12 affinché possiamo essere maturi o completi in tutta la volontà di Dio. Dice: siete saldi contro Satana, non è vero? Efesini 6 dice: siete forti nel Signore perché non lottiamo contro la carne o il sangue, bla 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 bla. E poi continua dicendo, dopo aver fatto tutto ciò, cosa? Siete saldi contro Satana. Quindi dobbiamo essere saldi nella nostra devozione a Cristo, essere saldi nell'unità, nella libertà, nella volontà di Dio, essere saldi contro Satana, solidi, in piedi, senza essere sballottati da ogni vento di dottrina, senza essere sedotti da spiriti seduttori o dottrine di demoni. E i corinzi non erano saldi e non erano allerta. E quindi non potevano rimanere saldi nel Vangelo, saldi nella devozione a Cristo, saldi nell'uso corretto della libertà, saldi nell'unità, saldi nella volontà di Dio o saldi contro Satana. non erano abbastanza nella parola. In terzo luogo, un altro comando militare sparato da Paolo è questo: vegliate, restate saldi nella fede, ed amo questo, comportatevi come cosa? Come uomini, virilmente, comportatevi da uomini. Io questo lo chiamo siate maturi, siate maturi. Comportatevi da uomini significa semplicemente comportatevi da uomini. E quella è una parola interessante che compare qui, se non ricordo male, solamente qui nel Nuovo Testamento. Sì, dovrebbe essere l'unico caso in cui viene usata, ma è stata anche usata nella Septuaginta, spesso viene tradotta con fatevi coraggio, quindi all'idea del coraggio in sé, ma è anche usata in riferimento alla maturità. Ci sono entrambe le cose, l'idea del coraggio e della maturità, che poi comunque non è vero che le due sono quasi coequivalenti, che un bambino, una persona immatura, tende a non essere coraggiosa, una persona matura invece tende ad essere coraggiosa. Un bambino tende ad essere piuttosto timoroso, una persona matura tende ad avere un senso di controllo, di sicurezza, e questo è essenzialmente quello che sta dicendo. Dovete essere uomini coraggiosi, adulti e maturi. Comportatevi virilmente. Potrebbe essere un altro modo per tradurre andrizomai. Permettetemi di sottolineare l'elemento della maturità, perché la parte del coraggio deve venire dopo la maturità. Nel capitolo 14, versetto 20, Paolo, di nuovo qui aveva già affrontato questo argomento con i Corinzi molte volte, ma guardate quello che dice in 14:20. Dice: fratelli, non siate bambini in quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare cosa? Siate uomini compiuti, crescete! E glielo disse in così tanti modi, più e più volte, più volte. Nel capitolo 4 disse: ho dovuto parlarvi come a figli, e dice: devo trattarvi come bambini piccoli? Se non vi comportate bene, verrò da voi, e se verrò da voi, vi sculacerò, se necessario. Altrimenti dice: volete forse che venga con la verga? Quack, quack, quack. Se non dite, se non vi date una regolata? Erano un gruppo di bebè. Non erano uomini nel ragionare, non erano uomini nel coraggio e non erano uomini nella maturità. Erano dei bambini che litigavano, si accapigliavano, erano immaturi, si dimenavano per ogni falsa dottrina, come dice Efesini 4:14. Erano semplicemente infantili e di conseguenza non potevano difendersi dagli assalti di Satana. Tornate al terzo capitolo, il testo più familiare su questo tema. E Dio, fratelli, dice: non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Siete come un gruppetto di bambini, non posso nemmeno darvi del buon cibo solido, devo continuare a darvi il latte. Erano infantili, erano cresciuti. Non erano cresciuti, dovevano essere trattati come bambini, dovevano essere sculacciati, avevano persino rivalità tra fratelli. Portavano i fratelli in tribunale, litigavano, si accapigliavano. E Paolo dice persino nel 13 capitolo: quando ero un bambino, parlavo come un bambino. Ma quando sono diventato uomo, cosa? Ho messo da parte le cose infantili. Anche il loro culto religioso era infantile. Era tutto basato su sentimenti e su emozioni, piuttosto che sulla verità e sulla dottrina. E quindi Paolo gli disse: crescete. E sapete una cosa? Se fossero cresciuti, sarebbero sbarazzati di un sacco di problemi, un sacco di problemi. La carnalità, le lotte, i litigi, il tipo di religione infantile che stavano vivendo. Tutte le cose emotive avrebbero offerto qualcosa se avessero contemplato la verità e si fossero comportati da uomini nel ragionare. Ecco perché credo che l'insegnamento della parola di Dio, la musica che la Chiesa presenta, la struttura della Chiesa, debbano sempre fare appello al livello più alto per portare le persone a quel luogo di maturità. E non sempre solamente ai sentimenti o alle emozioni, che sono fondamentalmente cibo per bambini. E quindi dice: è ora di crescere. E se fossero cresciuti, molte cose sarebbero cambiate. E quindi dice: vegliate! E se lo fossero stati, non si sarebbero cacciati in tutto quel disagio. Vegliate, siate fermi! E se lo fossero stati, non avrebbero rovinato la loro teologia. Siete maturi! E se fossero stati maturi, avrebbero eliminato tutti i battibecchi, le difficoltà, le lotte, le inadeguatezze, le inettitudini dell'immaturità. A proposito, tutti devono essere maturi? Tutti devono essere maturi, non è vero? Seconda Pietro 3:18 dice: crescete nella grazia e nella conoscenza di chi? Del Signore e Salvatore Gesù Cristo. In Efesini capitolo 4 versetto 13 dice che dobbiamo tutti crescere fino alla pienezza e alla statura di Cristo. Crescere in colui che è il capo e non essere più bambini. Vedete? Crescete. E potresti chiedere: come, John? So come vigilare? Devo guardare la parola. So come rimanere fermo? Devo conoscere la dottrina della parola. Ma come posso crescere? Vi dirò io come. Come bambini? Desideriate il puro latte della parola affinché cresciate. Stessa cosa. Basta entrare nella parola e scoprirete che così facendo si è allerta. Quello è un ottimo punto di partenza. Siate saldi e così inizierete a maturare. Non è così difficile. È tutto qui, nella parola. Quarto. E questo è l'unico verbo in forma passiva di questo testo. Siate rafforzati. Non dice siate forti, sapete perché? Perché non possiamo rafforzarci da soli. Qualcosa che deve fare il Signore. Come quando Paolo disse in Efesini 6:10, siate forti nel Signore e nella potenza della sua forza. Siate rafforzati, dice. Il Signore si è servito del Signor Gesù in Luca 2:40, dove dice il bambino crebbe e divenne forte in spirito. È una parola che può significare rafforzamento dello spirito, rafforzamento interiore. La forza dell'uomo interiore. Uno spirito forte, prestate attenzione, che può vincere la carne, come in 2 Timoteo 2:1. Ma tu, uomo di Dio, dice, sii forte nella grazia che si trova in Cristo Gesù. È uno spirito forte che vince la carne. I corinzi non erano forti, la carne dominava, qualsiasi cosa la carne gli dicesse, lo facevano, non riuscivano a gestire la carne, gli dice, voi siete carnali, siete vittime della carne. Ora, la cosa sorprendente è che pensavano di essere forti, oh mamma, se pensavano di essere forti. Infatti, nel capitolo 4, Paolo dice, oh, voi pensate che io abbia paura di venire, che siete talmente forti che abbia paura di affrontarvi? Ah, non verrai mai a trovarci, siamo troppo difficili a gestire, e dice nel capitolo 10, versetto 13, perciò chi pensa di stare in piedi, cosa? Guardi di non cadere. Pensavano di essere così forti, eppure erano tutt'altro. Guardate il quarto capitolo e guardate un po' com'è che Paolo affronta quell'elemento di debolezza. A proposito, ci sono molte altre illustrazioni, ciascuno di questi punti che non abbiamo il tempo di approfondire, ne sto solo scegliendo un paio che sono rappresentativi, ma come ho detto il libro intero è di fatto lo sfondo negativo di questi cinque principi. Ma notate che in 1 Corinzi capitolo 4 dice al versetto 6 vi siete gonfiati, versetto 18 vi siete gonfiati, capitolo 5 versetto 2 vi siete gonfiati, non c'è dubbio, erano gonfi, pensavano di essere pezzi grossi, che erano grandi e forti, delle superstar spirituali. Allora lui gli dice, lasciate che vi parli un pochino, siete così orgogliosi? Versetto 7, chi vi ha reso diversi? Cos'è che avete che non avete ricevuto? E se l'avete ricevuto perché? Vi vantate come se non l'avesse ricevuto. Cos'è che vi fa pensare che siete così attraenti? Se Dio vi ha fatto così, e se avete qualcosa perché Dio vi ha fatto così, e se avete qualcosa perché Dio ve l'ha dato, e quindi non ha comunque nulla a che fare con voi. Pensate davvero di essere così importanti? Oh ragazzi, pensavano di essere così forti, così importanti. E quindi gli dice nel versetto 8, ragazzi diventa così sarcastico, questa è la parte più sarcastica del libro intero, già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare, non siete veramente dei pezzi grossi? Sazi e ricchi e reali. E poi gli dice, oh fosse pure che voi foste giunti a regnare, tutto sarcasmo. Vorrei che Dio vi facesse regnare, sì lo vorrei, pensavano di essere dei re, sazi e ricchi. E poi fa un paragone, dice, poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte. Inizia a paragonarli agli apostoli. Poi siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli, agli uomini. Guardate un po' come diventa sarcastico. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Vedete, pensavano di esserlo. Voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati. In altre parole, sta dicendo, da quello che dite, voi siete i più forti e noi siamo i perdenti. Erano così orgogliosi, guardavano gli apostoli dall'alto, dal loro punto di vista. E dice, fino a questo momento, noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo, siamo diventati, siamo tuttora come la spazzatura del mondo. Quelli siamo noi. Allora però pensavano di essere dei pezzi grossi, però non sapevano che quello che Paolo stava dicendo era questo. La vera grandezza arriva tramite la vera umiltà, giusto? Quando siamo deboli siamo cosa? Siamo forti, e questo poi glielo dirà nella seconda lettera. Pensavano di essere così forti, eppure non lo erano affatto, e visto che erano così deboli spiritualmente parlando, di fatto lo divennero anche fisicamente. E visto che, ascoltate qui, 11:30 dice, a causa della vostra debolezza spirituale e del modo in cui avete trattato le cose sacre, molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi cosa? Muoiono. In altre parole, la loro debolezza spirituale li portò alla debolezza fisica, alla malattia e alla morte. Pensavano di essere così forti, eppure erano deboli. Erano deboli. E Paolo ha dovuto esortarli nel capitolo 9, al versetto 24, gli disse: ascoltate, non sapete che questa è una gara? Non sapete che se volete vincere dovete correre? E che se correrete dovrete cercare di dominare, il che significa disciplinarsi con temperanza in tutto? Non potete vivere la vita cristiana in modo sciatto, a metà. Se volete correre, correte per vincere. Se volete correre per vincere, dovete disciplinarvi. E Paolo dice, tengo sotto controllo il mio corpo, lo sottometto, autodisciplina. Gli incoscienti, flaccidi, indisciplinati e deboli dei Corinzi pensavano di essere così forti. Pensavano di potersi abbandonare a se stessi senza preoccuparsi degli uomini o di Dio. E Paolo gli dice, non potete farlo. Io vi sto dicendo che dovete impegnarvi in una vita di abnegazione, di sacrificio ed una vita di autodisciplina. Il Nuovo Testamento ci dice di essere forti. Efesini 6:10 ci dice di essere forti nel Signore contro Satana. Filippesi 4:13 dice di essere forti nel servizio. Paolo dice, posso fare ogni cosa per mezzo di Cristo che mi fortifica. E stava parlando del suo ministero, del suo servizio. E la parola di Dio ci dice di essere forti nelle opere buone. Colossesi 1:10-11, dobbiamo compiere le opere buone essendo rafforzati. In Daniele 11:32, quel grande versetto ci dice, il popolo che conosce il Signore sarà forte e compirà imprese. E potreste chiedere, ma come, John? Essere vegli, fermi, maturi tramite la parola, ma com'è che possa essere forte? Beh, quella è una cosa passiva, un verbo passivo, quello proviene da un'altra fonte. E potreste chiedere, qual è la fonte? Salmo 27:14 dice questo. Aspetta il Signore, abbi coraggio ed Egli fortificherà il tuo cuore. Aspetta, io dico, il Signore. Chi è che ci dà la forza? È il Signore. Al Signore. Siate forti nel Signore e nella potenza della sua forza. Efesini 6:10. E potreste chiedere, ma come? Per mezzo del suo Spirito Santo. Efesini 3:16 dice che dobbiamo rafforzarci dal suo Spirito nell'uomo interiore. Se cedete la vostra vita allo Spirito di Dio, allora sarete rafforzati dalle sue forze. Ora abbiamo parlato molto di quel principio, lo sto solamente ricordando. La vera forza proviene da Dio tramite il suo Spirito. Paolo dice, io prego per voi affinché siate rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore e nel mentre vi abbandonate allo Spirito, egli vi rafforzerà. Vedete la semplicità di quello che Paolo sta dicendo? Se vi immergete nella parola e cedete allo Spirito, sarete vigili, sarete saldi, sarete maturi e sarete rafforzati. C'è una quinta. Siate amorevoli. Siate amorevoli. Questo è molto importante perché bilancia tutto il resto. Se ci limitassimo alle prime quattro potremmo diventare veramente crostosi e militanti nel mondo. E quindi nel versetto 14 dice, ed in ogni cosa che fate, fatela con amore, o letteralmente nell'amore. E che tutto sia fatto nel amore. Eccoci qui, abbiamo appena ricevuto gli ordini di marcia, siamo pronti per la battaglia, pronti per la guerra, abbiamo ricevuto questi comandi come un sergente che raduna le sue truppe per la battaglia, ci è stato detto di combattere e allo stesso tempo si tira indietro e dice, oh, a proposito, l'atteggiamento che voglio che abbiate in tutto quello che fate è un atteggiamento di amore. Quello è il principio bellissimo di addolcimento, un coraggio senza riserve ed un amore senza riserve. Ed entrambi devono essere affiancati. Se c'è troppo amore, non si sta abbastanza in piedi, si rischia di naufragare nel sentimentalismo. Troppo stare in piedi senza abbastanza amore, si diventa una sorta di brutto teologo. Bisogna essere entrambi. Bisogna avere amore e sana dottrina. E queste cose le vediamo più e più volte nel Nuovo Testamento. E devono andare insieme. Tutto quello che fate sia fatto nell'amore. E per amore ci riferiamo semplicemente ad un servizio sacrificale verso coloro che hanno bisogno. Tutto lì. Un servizio sacrificale verso coloro che hanno bisogno. Non è un'emozione, non è un sentimento, ma è un atto d'amore, un atto di servizio. Gesù disse, amatevi gli uni gli altri, così come io vi ho amato. Ed il modo in cui li aveva appena amati era che li aveva appena lavato i piedi. Ed è così che amiamo, lavando i piedi, ovvero rispondendo ai bisogni di coloro che ce li hanno. Ora, i corinzi non erano amorevoli. Oh, mamma, e questo lo sapevate già, nel primo capitolo dice vi combattete a vicenda, al capitolo 1 versetto 10 dice che c'era una schismata tra loro, c'erano divisioni, c'erano problemi, al capitolo 3 dice uno dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo, erano carnali, c'erano divisioni dappertutto, capitolo 3. Al capitolo 5 dice siete talmente pervertiti nel vostro amore che agite nell'immoralità, pensate che l'amore sia la lussuria, non solo quello, ma avete anche contaminato la stessa moglie del padre vostro. E più avanti dice vi siete uniti ad una prostituta, avevano proprio rovinato l'intero concetto dell'amore. Nel capitolo 6 si facevano causa a vicenda, nel capitolo 7 i coniugi si privavano l'uno dell'altro, nel capitolo 8 i fratelli più forti si facevano strada a scapito di quelli più deboli, nel capitolo 11 si accaparravano il cibo al banchetto del Signore e i poveri che arrivarono tardi non avevano nulla da mangiare, non c'era amore. Non erano amorevoli, avevano un approccio non amorevole verso i doni spirituali ed erano poco amorevoli in tutto. Ed egli li capovolse l'intero stile di vita in quell'unica affermazione. Tutto quello che fate sia fatto nell'amore, perché quello risolverebbe tutto. Ci sono due cose, gli disse, se volete raddrizzare la vostra chiesa, sana dottrina e l'amore. Le mettete insieme e così invertirete l'intera situazione. Poi potremo chiedere, dov'è che possiamo trovare l'amore? Com'è che lo troviamo? Beh, le prime tre sono tramite la parola, la quarta come ho detto viene dallo spirito, ascoltate qui, Paolo dice prego per voi, Efesini 3,16, affinché siate rafforzati nel suo spirito, nell'uomo interiore. E poi il versetto successivo dice affinché possiate conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. L'amore viene dallo spirito, quindi c'è lo spirito e la parola che cooperano insieme per fornire la sana dottrina e l'amore per rendere ogni singolo credente quello che Dio vuole che sia. Ora gente, ascoltate, siate allerta, siate fermi, siate maturi, fortificati e siate amorevoli. Questi sono i principi per una vita potente. Sono generati dalla parola e dallo Spirito Santo e si uniscono per formare la sana dottrina e l'amore, che sono i due pilastri che sorreggono la Chiesa intera. Preghiamo. Grazie Padre ancora una volta per le verità pratiche della parola di Dio. Sappiamo che Tu desideri che la proclamiamo con audacia e che la obbediamo con fervore. Quindi rendici il tuo popolo che vive nel modo in cui tu vuoi che viviamo, affinché possiamo veramente fare tutto ciò che facciamo alla gloria di Dio. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.